bufala in tavola di Nicoletta Carbone.
Mi fai stare bene, mi fai stare bene, sembri l'alba di un mondo che siamo noi.
Professore, siamo in famiglia, ma noi adesso non la possiamo vedere. Siamo lontani, ma ci sentiamo vicini. Ma lei i baffi ce li ha o pensa di farseli crescere? Paolo Nespoli, che è in linea con noi. Ingegnere, buongiorno.
Nicoletta, buongiorno. Dottoressa, cosa le devo dire?
Buongiorno. No, mi prende in giro lei, ingegnere. Come sempre il nostro diario apre una nuova puntata della Bufala in Tavola e domenica, benvenuti. Oggi posto d'onore al pranzo domenicale, al tempo del Covid con queste nuove restrizioni, insomma non è più quello di prima, ma nell'attesa che le cose cambino, ritornino nella normalità, amiche, amici, stiamo insieme, virtualmente seduti alla tavola della Bufala in Tavola. Buona domenica e buon pranzo. Una volta era l'occasione per invitare figli, nipoti, amici, belle tavolate. Ci torneremo. Nel frattempo ci rendiamo conto che qualcosa è cambiato, o forse qualcosa deve cambiare anche nella nostra dieta. Sappiamo che l'alimentazione ha un ruolo importante, con la dieta si può regolare l'equilibrio del nostro sistema immunitario. Quanto pesa nelle nostre scelte questa pandemia, le restrizioni, questo clima che entra dentro e in qualche modo ci fa cambiare, pensare, preoccupare? Ne parliamo oggi con la professoressa Guendalina Graffinia, che voi conoscete benissimo, ormai è di casa, ordinario di psicologia all'Università Cattolica di Milano, direttore di Engage Minds Hub, il centro di ricerca dell'università. Buongiorno professoressa, benvenuta, bentornata.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Insomma, professoressa Graffinia, è sotto gli occhi di tutto il Covid. Ci sta cambiando e in qualche modo invade non solamente i nostri pensieri, ma condiziona anche un po' le nostre scelte, le nostre abitudini. Voi avete realizzato una ricerca molto interessante che già dal titolo mi piace: alimentiamo il contagio positivo della conoscenza, realizzata con il comune di Cremona. E oggi, professoressa Graffinia, vorremmo proprio partire da questa ricerca per condividere con le amiche, gli amici, con gli esperti che sempre si avvicendano alla tavola della Bufala in Tavola, qualche considerazione e riflessione. Professoressa.
Sì, esatto, abbiamo vinto un progetto strategico finanziato da Regione Lombardia, capitanato dal Comune di Cremona e con la collaborazione dell'Università Cattolica di Cremona, dove è appunto sito il nostro centro di ricerca. E l'obiettivo è quello di studiare, ma anche combattere le fake news, le bufale alimentari in tema di Covid-19.
Ma è fantastico, ma è perfetto, una ricerca, un progetto di ricerca perfetto per la Bufala in Tavola. O la Bufala in Tavola è la trasmissione ideale per questo progetto, non lo so.
Esatto, e perché purtroppo le bufale oggi in tema Covid e alimentazioni sono molte, ce n'è di tutti i gusti, dall'alga spirulina che ci protegge da Covid-19 a quanto la vitamina C possa effettivamente essere un modo per combatterla e chi più ne ha più ne metta. Il problema in realtà è che gli studi oggi in letteratura scientifica che vanno a proporre delle evidenze rispetto alla relazione tra dieta e sistema immunitario e Covid-19 sono pochi, ma più che altro il livello delle evidenze pubblicate è debole, sono pochi i randomized control trial, sono pochi e non c'è un consenso scientifico su quanto queste evidenze possano essere affidabili, e di conseguenza tutto quello che poi vediamo, sentiamo delle pubblicità varie rischia di essere di disorientarci più che darci un'indicazione importante. E noi abbiamo visto nella nostra ricerca come il 43% degli italiani abbia fatto esperienza di bufale, di fake news in ambito alimentare legato al Covid nell'ultimo periodo. Quindi è un dato forte, è un dato però dall'altra parte che ci dice che queste persone sono già uno step oltre, perché si rendono conto anche di aver sbagliato nell'aver creduto queste notizie false, quindi sono già recuperati. Il mio dubbio è che poi ci siano altre persone che probabilmente delle bufale su Covid le hanno anche lette, ma purtroppo non si sono ancora resi conto che sono delle bufale.
Ecco. Quindi, però ci siamo noi, professore, anche noi direi, professoressa Grafigna, perché... per aiutarli. Ma lei ci può insegnare qualche strategia psicologica che può aiutarci a difenderci dalle fake news alimentari?
Ma allora, su due piedi e farlo veloce non è facile. Quello che vi posso dire è che in questo progetto stiamo facendo un ciclo di workshop proprio per insegnare i trucchetti della psicologia dei consumi alle persone, trucchetti che spesso vengono utilizzati nel marketing e nella comunicazione, ma se impariamo a conoscerli, impariamo a immunizzarci da un punto di vista psicologico contro le fake news. E allora innanzitutto bisogna essere consapevoli dei nostri bisogni, perché come un po' dice quel detto, troviamo quello che cerchiamo e quindi spesso le notizie che ci colpiscono sono quelle notizie che vanno in qualche modo a confermarci nei nostri bisogni, vuol che siano dei bisogni evoluti, per esempio di sentirci saggi, di sentirci accettati protagonisti nel nostro gruppo, o a vederci che ci confermiamo nelle nostre ipotesi pregresse, ma tante volte sono anche bisogni magari di rassicurazione in questo momento di grande frustrazione, rabbia, preoccupazione, e trovare una notizia che invece semplifica, che ci dà la formula magica, è certamente è seduttiva. Ecco, quindi noi rimaniamo un po' sedotti da certi modi anche di proporre queste notizie false, che al di là del contenuto è l'argomentazione retorica quella che poi diventa così persuasiva per noi, perché va a toccare le nostre corde emotive, le nostre corde...
Insomma, parla al nostro cuore. Allora, noi ci fermiamo, la professoressa Grafigna si ferma ancora con noi, perché da quanto lei ci racconta, professoressa, noi dobbiamo cambiare il nostro modo di approcciarci alle informazioni e alla dieta. State lì, noi facciamo una piccola pausa, ritorniamo subito dopo insieme per scoprire insieme alla professoressa Grafigna cosa fare e come farlo.
La bufala in tavola.
È sempre di domenica.
E c'è l'amico di domenica alle 12, oggi insieme alla professoressa Gwendalina Grafigna, ormai un'amica cara della nostra trasmissione, ne abbiamo fatte di tutte, anche Obiettivo Salute Weekend, abbiamo realizzato un progetto in collaborazione con il centro che la professoressa Grafigna dirige, l'Engage Minds Hub della Cattolica, proprio per imparare a utilizzare gli strumenti, gli attrezzi giusti per affrontare questi tempi complicati, delicati e difficili, e oggi la professoressa Grafigna torna per aiutarci a capire come smascherare le fake news, le bufale legate ad alimentazione e Covid-19, che fioriscono numerose, professoressa Grafigna, comunque il momento è propizio. Professoressa, che facciamo allora?
Allora, innanzitutto dobbiamo iniziare a conoscere i nostri meccanismi psicologici che ci fanno reagire da un punto di vista emotivo, anche da un punto di vista cognitivo, cioè di ragionamento di fronte alle fake news, perché non siamo sempre così logico-lineari nella elaborazione algoritmica delle informazioni. Allora, nel progetto di cui parlavamo prima, noi abbiamo creato una cassetta degli attrezzi che poi si trasforma in un gioco un po' a quiz, un gioco con delle cartoline che ci permette di farci un check-up. Allora, capiamo quali sono i nostri bisogni quando ci affacciamo alle informazioni, capiamo un po' qual è il livello di emozione che ci attiva questa notizia, quindi ci sta agitando, ci sta spaventando o viceversa ci sta creando delle soluzioni. Ecco, il punto è questo, dobbiamo imparare un po' a conoscerci usando questi strumenti, impariamo a capire quelli che sono i meccanismi utilizzati nella comunicazione, nel marketing, nella pubblicità, e se li sappiamo anche noi ci proteggiamo. Magari Nicoletta, man mano potremmo proporre queste nuove pillole ai nostri...
Ma questo mi piace, ma questo mi piace, subito dobbiamo farlo. Intanto perché noi stiamo qui, ci lasci con magari un piccolo esercizio, una domanda, qualcosa che ci metta alla prova, che ci faccia toccare con mano se abbiamo capito.
Allora, la prossima notizia che leggeremo su alimentazione e Covid, proviamo a chiederci che emozione mi suscita questa notizia. Perché sempre qualsiasi messaggio, qualsiasi fonte informativa provoca in noi una reazione emotiva, è fatta apposta per attirare la nostra attenzione. I titoli dei giornali, i titoli anche degli articoli scientifici sono fatti apposta per catturare la
nostra attenzione. Per acchiapparci.
Quindi che emozione mi suscita? Già chiedermelo, capire che emozione, so già che filtro sto mettendo nei miei occhi nel leggere quella notizia.
Grazie professoressa, allora alla prossima per alimentare il contagio positivo della conoscenza?
Assolutamente, a presto.
Buona giornata e buona ricerca.
Grazie, arrivederci, buona domenica.
E allora, se fioriscono le bufale, smascheriamole, prendiamole in esame. Ci aiuta il professor Giovanni Scapagnini, che è tornato a trovarci, ordinario di nutrizione umana all'Università degli Studi del Molise, vicepresidente della Società Italiana Nutraceutica. Voilà! Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Dato che le bufale in tempo di Covid che riguardano l'alimentazione sono davvero tante e diverse, l'abbiamo incaricata a selezionare quelle che possono risultare più pericolose di altre.
Effettivamente c'è l'imbarazzo della scelta. Io per coerenza professionale mi sono concentrato soprattutto su quelle che hanno a che fare con la nutrizione, con il falso concetto, il falso messaggio che esistano cibi o sostanze che ci possono evitare l'infezione da SARS-CoV-2, il virus del Covid-19. Tra queste alcune procedure che hanno a che fare con la parte alimentare sono addirittura pericolose. Per esempio, una delle notizie, delle fake news che è circolata parecchio, è quella che disinfettarsi la bocca, addirittura il presidente Trump aveva suggerito la candeggina, ovviamente pratica pericolosissima, ma invece una fake news che gira parecchio è quella dell'utilizzo dell'alcol, quindi anche superalcolici per disinfettarsi. Io ricordo che i coronavirus, in particolar modo il SARS-CoV-2, si trasmettono fondamentalmente attraverso le droplets, cioè delle goccioline d'acqua che contengono il virus e infettano le vie aeree, quindi l'assunzione, cioè l'infezione a livello della bocca è veramente molto ridotta, e sicuramente bere alcol tra l'altro ha un effetto molto negativo sul nostro sistema immunitario, quindi probabilmente si ottiene addirittura un effetto opposto, nel senso che chi beve alcol, ecco, disinfettarsi no, però bere alcol sicuramente è una abitudine che indebolisce il nostro sistema immunitario. Poi sul cibo si è detto di tutto. Una fake news che sta circolando parecchio è legata al fatto che il latte ci protegge dalle infezioni del Covid-19, e questo nasce un po' anche dalla notizia che la lattoferrina, che è una glicoproteina presente nel latte vaccino, sarebbe un rimedio straordinario contro il virus. Premesso che il latte è estremamente ricco di nutrienti importanti, ricco di proteine che hanno un buon supporto alle funzioni del sistema immunitario, tutto ciò detto, non abbiamo veramente nessuna dimostrazione che il latte purtroppo ci aiuti a ridurre il rischio del contagio da Covid. Questa non è una procedura evidentemente pericolosa, però è sicuramente una notizia non supportata dalla ricerca. Su questo aspetto ci sono mille altre informazioni, si è parlato del miele, dell'aglio, del peperoncino, tutte sostanze potenzialmente con attività antibatterica, tutte sostanze interessanti da un punto di vista nutrizionale, ma sicuramente è falsa l'idea che assumerle in grandi quantità ci aiutano a ridurre il rischio di incorrere in un'infezione virale.
E poi, professor Scapagnini, circola anche quella sull'acqua.
Sull'acqua? Beh, l'idea,
questa è davvero, c'è un po' da film, vero?
Sì, innanzitutto le procedure di l'acqua potabile, sì, del rubinetto, diciamo che le procedure degli acquedotti in qualche modo garantiscono l'assenza di presenza di agenti infettivi all'interno dell'acqua che beviamo, ma soprattutto ritorniamo al discorso che la infezione per via alimentare dei coronavirus è praticamente inesistente. Il tema è sempre che, diciamo, collegato alla possibilità di contatto di grandi quantità di virus su una mucosa mucosa, e questo avviene fondamentalmente a livello delle mucose respiratorie. C'è anche la possibilità teorica, ma ci vuole veramente una grande carica virale e quindi è totalmente impossibile che avvenga attraverso l'acqua del rubinetto, quindi questa è assolutamente una fake news.
Professore, ritorniamo a un concetto che abbiamo sottolineato tante volte, direi in ogni puntata della Bufala in Tavola, e cioè che una dieta varia ed equilibrata in questo caso è uno degli strumenti che possono aiutare il sistema immunitario a funzionare in modo efficace. È possibile allenare il sistema immunitario per rinforzarlo contro l'attacco degli agenti patogeni anche con la dieta, e metto anche, non è solo l'unico
questo è un tema molto rilevante. E quindi se noi dissociamo l'informazione fasulla che esistono delle sostanze che ci evitano l'infezione da coronavirus, cioè del Covid, e ragioniamo invece sull'idea che la nutrizione possa supportare il funzionamento del sistema immunitario, invece apriamo un'area molto interessante della ricerca e soprattutto la medicina preventiva. Questo vale tantissimo tra l'altro per le aree, per le categorie cosiddette a rischio, in particolar modo gli anziani. L'alimentazione è fondamentale nel far funzionare il nostro sistema immunitario. Per esempio, dire che mangiare tante proteine ci evita il Covid è fasullo, ma sostenere che le persone anziane abbiano bisogno di un maggior quantitativo di proteine per far funzionare bene il loro sistema immunitario è terribilmente vero e rientra ormai in tutte le linee guida di geriatria. Noi associamo questa idea a mantenere i muscoli, ma in effetti il sistema immunitario si nutre di amminoacidi più dei nostri muscoli, quindi questo è un tema veramente molto molto rilevante, e bisogna sempre privilegiare una forte assunzione di frutta e verdura.
Quello è sicuro, ma le famose 5 porzioni di frutta e verdura, privilegiando più la verdura rispetto alla frutta. Ma professor Scapagnini, dieta varia ed equilibrata, dividiamolo un po' per fasce d'età. Lei è partito dagli anziani a sottolineare la necessità di consumare proteine.
Sì, adulti, i bambini anziani solitamente hanno proprio il problema della difficoltà ad assumere frutta e verdura per motivi proprio di abitudini.
Lei ride perché sarà stato uno di quei bambini lì. Poi,
sì, quella, soprattutto delle figlie che hanno questo stesso problema, e diciamo che su quell'aspetto bisogna fare un po' di forzatura e fare un po' di attenzione. Evidentemente, se ci riferiamo all'attenzione attuale della pandemia, ci siamo un po' distratti su quello che sono le esigenze dei bambini e dei giovani, non perché non siano a rischio di infezione, ma perché, come abbiamo imparato, diciamo, sono quelli un po' meno a rischio degli effetti collaterali rischiosi di questa infezione. E evidentemente dove bisogna lavorare molto con la nutrizione proprio nella fascia degli anziani. Abbiamo parlato della quantità di proteine, che tra l'altro potremmo anche definire, perché diciamo le linee guida suggeriscono 0,8 grammi, quindi 800 mg di nelle persone normali, adulte normali. Superati 65 anni bisogna spostarsi a 1,2 a 1,5 grammi per chilo, che non è così scontato. Noi consideriamo che un uovo contiene 13 grammi di proteine, quindi insomma è un quantitativo significativo, non parliamo di poca roba. E dall'altro lato bisogna stare veramente molto attenti anche ad assumere un quantitativo adeguato di alcuni tipi di vitamine. Noi abbiamo parlato anche la volta scorsa dell'importanza della vitamina D. Di nuovo, non possiamo dire, sarebbe una fake news dire che la vitamina D ci evita il rischio di incorrere nel Covid-19, ma possiamo dire che la carenza di vitamina D impedisce un funzionamento corretto del nostro sistema immunitario, quindi è importantissimo un adeguato apporto.
E per ultimo, per gli adulti, così non abbiamo dimenticato nessuno, un'indicazione.
No. Gli adulti rientrano proprio nel concetto classico della sana dieta equilibrata, in cui mantenere un ottimo apporto di frutta e verdure con maggiore quantitativo di verdure.
Ecco, quindi dieta varia e equilibrata vuol dire che possiamo mangiare di tutto senza eccedere nelle quantità, ma soprattutto nel rispetto della varietà degli alimenti.
Esatto.
Professor Scapagnini, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata.
Bene, grazie a voi.
Buona domenica e grazie. Allora, il professor Scapagnini è andato, ci ha lasciato con le sue indicazioni e raccomandazioni, smascherando le fake, e adesso si siede alla tavola della bufala in tavola. Ma poteva mancare mai il nostro medicuoco quasi cuoco. In questo momento, dottor Arzegovesi, buongiorno.
Buongiorno Nicoletta.
Dottor Arzegovesi, qui c'è da lavorare, perché nel primo lockdown tutti i pasticceri e pizzaioli, insomma, con le mani in pasta, abbiamo imparato la lezione. Adesso proviamo a reimpostare un po' le nostre giornate, il nostro stile di vita, quindi stile alimentare non solo, con il suo aiuto, magari con qualche sfizietto, qualche ricettina, qualche suggerimento che ci aiuti a stare in cucina nel modo più piacevole, quindi con gusto, divertendoci, gustando delle cose buone e anche nutrendoci nel modo corretto.
Volentieri.
L'incarico è questo. Andiamo, tra poco il nostro uomo è con noi.
La bufala in tavola.
Avete fatto già scorta di farina e lievito? Siete già lì che impastate? Siamo tutti diventati un po' pizzaioli e pasticceri nel primo lockdown, quindi l'esperienza ci aiuterà anche in questa seconda fase. Intanto però abbiamo capito che lo stile di vita può aiutarci. Uno stile di vita alimentare, uno stile di vita attivo, lo sappiamo, aiutano il nostro sistema immunitario a difendersi. Allora organizziamoci. Lo facciamo con un grande amico della nostra trasmissione, il dottor Stefano Arzegovesi, il nostro medicuoco quasi cuoco che vi ho appena presentato. Allora, dottor Arzegovesi.
Certo, certo. Ma direi, prima cosa, a proposito di stile di vita, prima di andare in cucina guardiamo l'orologio, nel senso, mai come in questo periodo in cui siamo portati ad avere dei ritmi non più cadenzati come prima, quindi stiamo molto più tempo a casa, spesso non vediamo neanche la luce che sta fuori dalla finestra, quindi è importantissimo come prima cosa ricordarci che il nostro sistema immunitario, ma anche il nostro cervello, funziona ancora sulla base dei ritmi del sole. E questo vuol dire, è fondamentale che noi colleghiamo tutte quelle che sono le attività più legate ad azione, concentrazione, ma anche metabolismo, quindi consumo energetico, alle parti della giornata in cui il sole cresce, quindi sì, diciamo dalla mattina cerchiamo di essere un po' più mattinieri, quindi magari cominciamo la giornata un'oretta prima e cerchiamo di finirla.
Beh, è buio però, è ben buio, eh?
E proprio perché adesso ci sono ritmi invernali, dobbiamo cercare, pur con una luce esterna che è ancora bassa, di illuminarci già dal mattino. Io consiglio in questa fase, soprattutto legato ai sintomi della cosiddetta depressione stagionale, per cui tutti noi siamo portati, quando arriva l'autunno-inverno, ad essere un po' più sonnolenti, un po' più stanchi, un po' più tristi e un po' più desiderosi di carboidrati, quindi di farine bianche e di dolci. Se noi riusciamo ad essere un po' più illuminati all'inizio della giornata, e quindi al di là delle lampade specifiche, ma quelle chiedete al vostro medico, ma semplicemente stiamo in un ambiente al mattino illuminato di luce bianca, quindi la luce bianca è quella o delle lampadine giuste che fanno luce bianca, o se no anche semplicemente stare fuori quando sono le 9 del mattino e quindi quando iniziano ad andare via i primi bui, stare fuori per quella ventina di minuti, quindi questo è già di per sé un nutrimento, semplicemente stare un po' alla luce. E poi tutti i ritmi, quindi ricordiamoci che noi quando dormiamo nelle ore precoci, quindi nelle ore quelle che sono un po' prima della mezzanotte, facciamo una vera operazione di pulizia cerebrale, quindi smaltiamo le scorie accumulate, i radicali liberi, quindi siamo nella condizione migliore poi per affrontare la giornata successiva con tutte le energie e con tutte le attività, compresa quella immunitaria, che ci servono. Quindi sveglia un po' prima, un po' di luce nella prima parte della giornata, ceniamo prima alla sera, ceniamo un'oretta prima alla sera e facciamo passare almeno 2 ore da quando abbiamo finito di cenare a quando andiamo a dormire. E in questo modo riusciamo ad avere le situazioni ideali per quello che riguarda proprio il funzionamento immunitario e anche mentale. E fin qui
l'orologio, perché la cronobiologia ci aiuta a organizzare la nostra giornata con i tempi giusti. Ma, dottor Arzegovesi, ecco, lei è anche il nostro medicuoco quasi cuoco, quindi noi vogliamo entrare in cucina finalmente.
Bisognerà pure andare in cucina.
È arrivata l'ora.
e siamo in cucina anche la domenica. Lo so che alla domenica citare broccoli e cipolle, tutti dicono no, ma com'è possibile, la domenica vogliamo il ragù o la frittura. No, cerchiamo di usare anche quelle che sono le verdure più bistrattate, proprio perché sono ricche di quei composti solforati.
Più puzzano, che... più fanno bene, dottor Arzegovesi.
Dovremmo mettere un nuovo motto per in tavola. Più puzza, più salute.
Più puzza, più salute. Dai, facciamolo. Dai, più puzza, più salute. Eccolo qua.
E le verdure, però, di fatto è così, perché se pensiamo al lattughino fresco, che va benissimo, mangiamolo in quantità, chiaramente è quasi inodore. Se pensiamo alle...
Io non lo digerisco, ad esempio, il lattughino. Mi si stampa sullo stomaco, chissà.
Ma questo è molto interessante, perché ci sono persone che con verdure, con questa componente eccessivamente acquosa e con fibre morbide, tendono ad avere una sensazione come di persone che dicono: quando bevo l'acqua mi sembra di non digerirla, cioè che tendono ad essere poco stimolanti la produzione di succhi digestivi, quindi è una cosa da tenere conto e comunque da ascoltare.
Ecco, vede, io che digerisco anche un mattone, la lattuga, che pur mi piace, mi si piazza sullo stomaco, ma ed è gentile e delicata, ma noi puntiamo sulle verdure che puzzano, più puzza più salute, e c'è il suo perché, come si dice.
C'è il suo perché, perché tutti questi residui solforati, quindi di tutta la famiglia delle liliacee, e quindi aglio, cipolla, scalogno, eccetera, e tutta la famiglia delle crocifere, quindi broccolo, cavolo, cavolo rapa, cavolo verde, eccetera, sono ricche di queste sostanze solforate, che sono quelle che danno l'odore tipo fialetta puzzolente per chi è per chi è vecchio come me ancora.
È vero.
Carnevale.
Sì. non le usano più.
Comunque,
chiediamo ai nostri amici a casa se se le ricordano, così ci facciamo una risata delle fialette puzzolenti.
Sì,
ad esempio,
è un momento di nostalgia.
No, Laura Vanossi, che è in assistenza in redazione, e il principe Pietro Lacorte, che è in regia, manco sanno che le fialette puzzolenti. No, anche loro se le ricordano, dottor Arzegovesi.
Bene, bene, ecco. Mi conforta.
E quindi, insomma, questo ricordo...
I ricordi, questi solforati, al di là dell'effetto olfattivo sgradevole, consideriamo che hanno delle proprietà incredibili, addirittura a livello genetico, cioè questi composti solforafano e famiglia dei composti solforati cambiano l'espressione genica preposta all'ossidazione cellulare, all'infiammazione e quindi al funzionamento immunitario. Quindi perché impazzire a cercare l'integratore del momento quando in maniera molto più semplice e tutto sommato anche più saporita ci facciamo una bella, ma senza bisogno di fare la zuppa di cipolle che magari dice no, poi mi resta sullo stomaco. Pensiamo semplicemente a fare un mega soffritto, per cui al posto di mettere la cucchiaiata di cipolla dadini ci mettiamo dentro 5 cucchiai a testa di cipolla nel soffritto per fare la salsa al pomodoro, e già in questo modo noi di fatto assumiamo una quantità,
una sorta di integratore
solforati. Un integratore ma tutto sommato gustoso, che mangiamo insieme alla pasta, quindi è un alimento assolutamente piacevole e che richiama, può anche richiamare un giorno di festa. Esageriamo con il soffritto.
E poi aglio e cipolla, che favoriscono il distanziamento fisico.
Ecco, mascherina, più di 2 metri di distanza. Aglio e cipolla, ma a questo punto, premessa, se sono cotti o se sono marinati si possono mangiare anche se siamo vis-à-vis o tête-à-tête, ma se siamo in una situazione di distanziamento sociale, perché no, se il nostro stomaco non protesta, mangiamoli poco cotti o addirittura crudi, dove chiaramente la percentuale di composti solforati è molto più alta.
Dottor Arzegovesi, istruzioni per l'uso. Spesso perdiamo gran parte del patrimonio di quelle sostanze nutritive, benefiche, protettive, maneggiando, cuocendo le nostre verdure. Di questa grande famiglia delle puzzone ci sono delle attenzioni che dobbiamo avere per prenderci tutto il buono oltre che la puzza?
Assolutamente sì, e io so già che la Nicole la sa anche questa, è come trattare le crocifere. Cioè le crocifere hanno questa incredibile sostanza che dicevamo, il solforafano, che però si produce solo se noi trattiamo la verdura in un certo modo in cottura, che vuol dire non dobbiamo mai cuocerla troppo, ma in questo senso fidiamoci dell'occhio. Un cavolo, un broccolo che comincia a diventare marroncino sicuramente ha perso quasi tutto il solforafano, quindi teniamolo bello verde vivo,
O comunque il trucchetto che io consiglio sempre di fare, soprattutto per chi ad esempio per praticità può usare, fa benissimo usarlo, un broccolo surgelato, essendo scottato all'origine in acqua bollente, chiaramente non può produrre sulforafano perché blocca determinati enzimi. Basta semplicemente aggiungere nel momento in cui noi lo prepariamo un altro elemento della famiglia, sempre delle crocifere, che va a riattivare l'enzima mancante, e questo può essere dei capperi tritati, può essere un po' di senape, può essere un po' di foglie di rucola tritate, può essere un po' dello stesso broccolo fresco, crudo, tagliuzzato a pezzettini. È come se facesse una sorta di catalizzatore che, diciamo, riaccende la miccia del sulforafano e quindi poi produce l'effetto migliore come salute.
Dottor Resegovisi, grazie per essere stato con noi, è sempre
grazie
bello
a voi, come sempre,
e buona domenica, prestissimo.
A presto, buona domenica.
Come fare per poter ascoltare la trasmissione di oggi, La bufala in tavola, tutta per intero? Grazie.
Ma tutta per intero? Ma c'è la pagina Facebook di Obiettivo Salute, c'è il sito di Radio 24, restiamo in contatto, qualunque vostro dubbio, dubbietto, Obiettivo Salute, @radio24.it, e potete anche naturalmente lasciarci dei messaggi vocali al 335-830-4306. Noi abbiamo proprio il nostro numero dedicato, è una cosa un po' intima tra noi e voi, noi della bufala di Obiettivo Salute. Voi potete lasciare i vostri messaggi vocali e chiedervi: e adesso cosa mangio? Una rubrica che è nata nelle scorse settimane proprio per trovare risposta ai tanti dubbi che ciascuno di noi ha sulla relazione tra cibo e salute, magari per scoprire quali sostanze di alcuni cibi possono aiutarci a risolvere magari un problema, a prevenirlo, a farci ritrovare il benessere. Allora iniziamo a sentire la prima domanda che abbiamo selezionato, ma prima voglio presentare l'esperto a cui abbiamo affidato la rubrica di oggi. È un grande amico della nostra trasmissione e anche vostra, il dottor Attilio Speciani, allergologo immunologo clinico a Milano. Dottor Speciani, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica a tutti.
La facciamo lavorare anche di domenica. Allora, iniziamo.
Buongiorno. Cambia o migliora qualcosa il fatto di mangiare prima il secondo e poi il primo? E nel caso, qualche suggerimento su abbinamenti?
La domanda è interessante, perché in realtà nel corso degli ultimi, direi, decenni ormai, ci sono stati alcuni autori, alcuni inventori di diete, cose di questo genere, che avevano sancito quasi un obbligo in cui prima i carboidrati, poi le proteine. In realtà man mano si è andati a discutere del fatto che il cibo deve essere poi alla fine nello stomaco e nell'assimilazione, il singolo pasto deve essere assimilato in modo complessivo, quindi è importante che nel singolo pasto ci siano gli uni e gli altri, e non è mai stato documentato in maniera così rigorosa e precisa che ci sia un'importanza nell'iniziare da una parte o dall'altra.
Con noi ne continueremo a parlare, adesso dobbiamo fermarci, il dottor Speciani resta con noi, vi rimando anche ad una diretta video del dottor Speciani che trovate proprio su questo tema sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Ritorniamo subito dopo la pausa.
La bufala in tavola.
E adesso cosa mangio? Riprendiamo la nostra rubrica a rispondere alle vostre domande. Il dottor Attilio Speciani, allergologo immunologo clinico a Milano. Dottor Speciani, ribuongiorno, ecco, ancora con noi. Andiamo alla seconda domanda.
Ciao Nico, ho una dieta abbastanza ripetitiva e questo perché non ho né tempo né voglia di mettermi ai fornelli. Sono single e mangio un po' sempre le stesse cose, ma ti devo dire che adesso sono un po' stanco. E mi accorgo che forse, visto anche il periodo, dovrei metterci qualcosa in più. Quindi, adesso cosa mangio?
Dottor Speciani, per il nostro amico single, non ama stare ai fornelli a poco tempo, ma si accorge che deve cambiare qualche cosa?
Deve cambiare, sì, perché il corpo gli sta dando dei segnali, è un po' stanco, e questo è un elemento per uno single che deve gestirsi magari anche le serate, le notti, oltre che il lavoro, magari ha un senso migliorare questa cosa, deve iniziare a imparare a mettersi ai fornelli, imparare a creare variazione. La varietà alimentare è fondamentale per consentire alle persone di non sviluppare infiammazione, perché se uno mangia sempre la stessa cosa, più o meno ogni giorno, ogni pasto, eccetera, in realtà si genera uno stato infiammatorio.
antinfiammatorio condiziona poi anche la resistenza insulinica. Lo stesso vale anche per gli zuccheri, quando uno li rimangia sistematicamente in ogni pasto, anche quelli nascosti, ecco che diventa un problema. Cosa deve fare il nostro amico? Ad esempio, inizia a mangiare un po' di crudo vivo e colorato, cioè un po' di frutta o di verdura cruda prima di iniziare a mangiare, poi vari tipi di cereali, vari tipi di tuberi, una volta mangia la pasta, una volta il riso, una mangia già le patate, e cambiare un po' anche il tipo di pietanza, e questo magari lo porta anche a raggiungere un maggiore livello di amicizia con le persone che è intorno, perché sennò dicono che è un noioso, e quindi questa domenica no, dai, bisogna iniziare a mettere dentro una varietà, che è anche quella che chiede l'Organizzazione Mondiale della Sanità per mantenere la salute.
Dottor Speciani, grazie. Ricordo l'intervista al dottor Speciani sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, molto interessante. Dottore, grazie, buona domenica.
Grazie, buona domenica a tutti.
Bene, a questo punto, secondo me, è domenica, siamo stati bravi, ce lo meritiamo, ci mangiamo un cioccolatino che non può che farci bene, e oggi fa doppiamente bene. In linea con noi abbiamo il professor Luigi Ricciardiello, gastroenterologo, ricercatore AIRC presso l'Università di Bologna, pronto ad offrirci un buon cioccolatino. Professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Professore, i cioccolatini dell'AIRC. L'AIRC quest'anno rinnova l'appuntamento con la ricerca offrendo questi deliziosi cioccolatini che sono disponibili naturalmente e direttamente online. Perché il cioccolatino?
Allora, il cioccolato è sinonimo di immediato benessere. L'assunzione del cioccolato di fatto ci fa sentire subito bene. Questo è dovuto al fatto che all'interno delle fave di cacao ci sono delle sostanze che hanno la capacità di sprigionare alcuni mediatori del benessere, mettiamola così, la serotonina, le endorfine non sono altro che dei potenti antidolorifici che noi produciamo all'interno del nostro organismo, quindi sicuramente il cioccolato ha questo effetto immediato sulla sensazione di benessere. Però all'interno del cioccolato e soprattutto all'interno delle fave di cacao esistono delle sostanze che hanno potenti azioni antiossidanti. Queste sono in particolare le catechine e i flavonoidi. Le catechine, per farvi un esempio, sono quelle sostanze che sono contenute ad esempio nelle mele, sono i polifenoli all'interno delle mele, ma anche all'interno del tè verde. Parlano tutti di tè verde, e il prodotto, diciamo, principale, la sostanza principale all'interno del tè verde che ha un effetto antiossidante si chiama epigallo catechina gallato, ed è una catechina. È stata molto studiata, noi l'abbiamo ripresa con questo progetto AIRC. Noi fondamentalmente quello che studiamo, ci occupiamo di prevenzione del cancro del colon, e la prevenzione del cancro del colon passa attraverso quella che noi chiamiamo prevenzione primaria, ovvero come posso agire con la dieta e con gli stili di vita cercando di prevenire appunto l'insorgenza della malattia. Un esempio importante: l'obesità è diventato il fattore principale del cancro del colon, la dieta ha un ruolo centrale nell'insorgenza dell'obesità, cosa posso fare con la dieta e quali sono gli alimenti che sono sicuramente più protettivi?
Sì, quali sono, professore? Noi siamo partiti dal cioccolato, e quindi un cioccolatino che fa bene a noi e fa bene alla ricerca. Il professor Ricciardiello ci ha spiegato perché, che cosa c'è di magico nel cioccolato che ci seduce ma che fa bene anche alla nostra salute. Naturalmente ci sono anche altre sostanze. Nella vostra ricerca state studiando un progetto di ricerca molto bello finanziato da AIRC. Professore, quali sono questi alimenti che possono proteggerci?
Noi ci siamo focalizzati molto su gli alimenti chiave all'interno della dieta mediterranea. Abbiamo studiato in passato alcune sostanze contenute all'interno dell'olio extravergine d'oliva, per poi passare alle mele, e adesso stiamo lavorando da molti anni ormai con AIRC sulla combinazione degli acidi grassi omega 3.
Quelli del pesce azzurro?
Esattamente, che ha delle proprietà incredibili. Assieme a questo progetto finanziato da AIRC, per questo progetto noi lavoriamo sulla combinazione fra omega 3 e epigallo catechina gallato, che è proprio una di quelle sostanze che sono appunto le catechine contenute anche nel cioccolato.
Quindi, diciamo, professore, per tradurre in piatto, okay, se io mangio, ecco perché quasi è l'ora, pesce azzurro e mi prendo gli omega 3, olio extravergine d'oliva, che in tanti progetti di ricerca AIRC hanno evidenziato come un vero farmoalimento, e va bene, quindi pesce, olio, ci sta, frutta, verdura, la mettiamo sempre, le famose 5 porzioni, l'epigallo, che lei sa come si dice, io mi fermo all'epigallo, c'è nel tè, ma c'è nel cioccolato, quindi mi faccio un tè, magari profumato, sorseggio un po' di tè, chiudo con un bel cioccolatino, anzi due, perché così sostengo anche la ricerca, mi sacrifico con gioia, e io ho fatto, professore.
Sì, sono molto d'accordo. Ricordiamo sempre che a questo va aggiunto importantissimo l'attività fisica.
Eccola,
quindi
certo,
sempre mantenersi in movimento.
Professore, un'altra cosa che ci fa stare bene è seguire le nostre passioni, come ad esempio la musica, perché io allora qua bisogna fare un'altra puntata, ma mi piace raccontare anche che i ricercatori, l'altra faccia del ricercatore.
Avere un interesse che sia un interesse artistico, qualsiasi tipo di interesse allo sport, ma che sia completamente svincolato da quello che si fa tutti i giorni, è fondamentale proprio per poter andare avanti e avere nuove idee. Io ho avuto la fortuna di intraprendere un percorso da molto piccolo suonando il pianoforte, poi a 18 anni ho deciso di cominciare a suonare in un gruppo rock, e di fatto il lavoro fatto nel gruppo rock è quello che mi sono portato poi dietro nel lavoro di tutti i giorni,
nel lavoro della ricerca. Professore, che bello, sono molto contenta che sia venuto a trovarci alla Bufala in Tavola, spero che torni presto. Intanto ricordiamo i cioccolatini della ricerca, disponibili direttamente online, sito AIRC, trovate tutto. Grazie professore, aspettiamo
grazie
anche magari un suo pezzo, chissà mai.
Questo però non durante l'ora di pranzo, perché ribalterebbe sicuramente, è un rock abbastanza importante.
Va bene, vabbè, ma noi abbiamo la giornata lunga. Professore,
bene,
grazie. Grazie, buona
grazie
giornata.
Grazie a lei, arrivederci.
E ringrazio Pietro Lacorte in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Vi do appuntamento a domani alle 6:15. Siate gentili, restate con noi. Buona giornata.